טוב, צדיקים, ברוך השם, דאמו ננובה סטימנה, אביאמו אנקי וננובה פרשה, היא בעזרת השם פרלרים מכל כפרולת דל הפרשה, פרקו קומונקווה, ונקוזה פיסה נון ציפו קמביה, רברו כסיאמו פרימה די פסח, ודאביאמו אנקי דארי אונורי על התורה. היא באמת צדיקים, Meno de una settimana da oggi saremo in Lela Seder, la festa di Pesach. Quanto si può parlare della festa di Pesach? La festa più importante, possiamo dire. La festa dove il popolo ebraico nasce, dove il popolo ebraico viene uscito da Egitto. Però prima di approfondire, una piccola idea sulla parasha. Abbiamo letto la settimana scorsa Parashat Tazria, in questo parasha parleremo su Metzorah, continuiamo a parlare della Tzaraat, abbiamo detto una malattia spirituale che viene per la Shonara. Settimana scorsa abbiamo spiegato le tipi di Tzaraat, perché vengano, come vengano. Però la parasha nostra si concentra sulla soluzione. Dopo che uno viene purificato, c'è un processo di purificazione. E bemet che questo processo è molto, molto strano. Una delle cose, dice la Torah, è l'uomo deve portare un uccello, due uccelli, dice la Torah. Un uccello viene sciartato, viene ucciso, e l'altro uccello viene tingiato dentro il sangue. Di questo uccello che viene ucciso e viene mandato via. E questo è molto strano, perché noi sappiamo che sempre sacrifici non vengono mandati via, vengono sacrificati. Invece qui uno viene ucciso e l'altro viene proprio liberato. Qual è il messaggio? Che vuole la Torah insegnare? Dicano le maestri. E l'uccello rappresenta quello che parla. Perché l'uccello sempre fa cip, 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 tutto il giorno parla. Dicono le maestre, tante volte, quando un ebreo, quando un uomo, ha un sbaglio nella sua vita, e fa un'azione che non è un'azione positiva, anzi, è un'azione negativa. Lui pensa che il problema vero è questa cosa negativa che lui fa. È la verità che non è tzaddikim. È vero, è molto problematico questa cosa negativa, è molto problematico questa trasgressione. Però il problema vero non è la negatività né la trasgressione. La problema vera, dicono le maestri, sono tutte le cose bene che tu potevi fare invece queste cose negative. Hashem Bezrat Hashem ti perdonerà, tu arriverai, tu chiederai scusa, sarà Kippur, ci sarà un perdono, perché Hashem vuole bene a tutto il popolo. Però il perdono ti aiuterà solo per assolvere la negatività che hai fatto. Perché succede con tutto il bene che tu puoi creare? E questo è quello che dice la Torah. Un uccello uccidelo, perché hai parlato male, hai detto maldicenza, hai parlato la Shonara. Però la cosa più importante non è un uccello che viene ucciso. La cosa più importante è l'uccello che viene mandato via. Quante belle cose potresti fare. Dio le maestri, dopo 120 anni c'è Din Vecheshbon. Che vuol dire Din Vecheshbon? Due tipi di giudizio. Già abbiamo dato tante risposte, oggi diamo un'altra. Sì, ci sono due giudizi. Uno, quanto male hai fatto. Un uomo mai sia che nella sua vita non va nella strada giusta, quanto male ha fatto. Cioè, io ti devo giudicare per questo male. Perché ogni cosa che fa ha una reazione. Però il problema non è il male. Il problema è quanto buone potresti fare. Chissà, forse tu poteva essere il più grande rabbino del mondo. Chissà, tu poteva essere l'uomo che aiuta più nel mondo. Può essere che tu potevi salvare 1.000 ebrei, 1.000 gente, chissà quante cose buone potresti fare. Dice la maestra, non concentrati su quella uccella cattiva, concentrati su questa uccella positivo che va via. E in questo tzaddikim, in questa intenzione, concentrare sul buono, sul positivo, vogliamo entrare in Pesach. Abbiamo detto quanto giorni manca? 4 o 5 giorni. Siamo a Leila Seder. I maestri, la notte più importante di tutte le notti, dove addirittura questa notte è così illuminata, così preziosa, che le maestri non la chiamano notte, però la chiamano giorno. Noi sappiamo che c'è una halakhah, che l'uomo di notte non può uscire da solo. Che denote un momento pericoloso, dire maestri, a lei la sede, puoi anche uscire da solo. Perché la luce, l'abbondanza, la spiritualità che scende in questa notte fa che questo non è solo un giorno, è un super giorno. Sì, quanto mitzvot facciamo in Torah solo per ricordare il Pesach? Tantissimo mitzvot, più di 50 volte, 50 volte essere esatto, c'è scritto nella Torah sulla uscita d'Egitto, mettere tefillin, ricordo l'uscita d'Egitto, mettere tzitzit, ricordo l'uscita d'Egitto, fate il Shabbat perché ricordo l'uscita d'Egitto, e mettete la mezuzah perché ricordo l'uscita d'Egitto. Perché devo così tanto ricordare l'Egitto? E tzaddikim, già ho detto questo. Noi non siamo una religione di storia. A noi non ci importa la storia nel senso storico, no? E studiare che succede 1.000 anni fa, che quello re ha ucciso quello re, ha fatto così, ha conquistato. A noi non ci importa. Digano le maestri, qualsiasi evento storico che viene nominato in la Torah. Non è perché vogliamo sapere la storia, vogliamo sapere il futuro. Un evento storico ha solo valore se tu di questo evento puoi capire qualcosa, puoi imparare qualcosa e questa cosa la puoi admettere e mettere dentro la tua vita e applicarla. Se non la puoi applicare, non c'è un modo perché saperlo. Che ti aiuta a sapere una cosa che non ti può aiutare? E per questo tzaddikim, quando il popolo ebraico festeggia festa, non sono un ricordo per un evento che succede 1.000 anni fa, tot la chi, no. È perché la tua vita questa cosa deve aiutare. Che vuole il Creatore da noi? 50 volte nella Torah. Tzaddikim, se uno entra in Pesach e dopo Pesach rimane lo stesso uomo che è rimasto prima dell'entrata di Pesach, non ha fatto Pesach. Perché un'altra volta, noi non siamo un popolo di storia. Sì, abbiamo una grande storia, è vero, però non è questo. Noi siamo il popolo del futuro. E se tu entri dentro Pesach e non c'è cambiato qualcosa, vuol dire che non hai capito ancora Pesach. Qual è il messaggio di Pesach? Tzadikim. È il messaggio di Pesach, forse il messaggio più forte è uno. Noi eravamo nel 49esimo porto di impurità e il popolo ebraico era quasi totalmente assimilato. Mancava poco e non si vedeva la differenza tra un ebreo e un egiziano. Mancava poco e non potevi vedere la differenza tra un egiziano e un ebreo. Succede, ci sono gente che tu vedi, ebrei che conosciamo, che poveracci, che sono trattato così che tu le vedi e dici va bene, qual è la differenza tra te e gli altri? Dicano le maestri, però questo popolo che era arrivato al 49esimo porto di impurità, che era quasi egiziano, fino a che la Torah dice sia scemo, non ne ha fatto uscire in questo momento là, la storia era terminata. Non c'erano ebrei, non è nel senso che murirono, no, non c'erano ebrei con l'identità ebraica. Dicono le maestri. Però questi ebrei Sono andato del 49esimo porto di impurità che quando sono uscito d'Egitto, ognuno è arrivato a Ruach HaKodesh, a essere un profeta. I maestri gli ebrei sul mare, quando sono usciti d'Egitto, hanno visto la schiava, la serva, ha visto lo che non ha visto Ezechiele, il grande profeta Ezechiele, nelle sue profezie. Quanto profezie profondo parla sul chariot, sul cosa del Kadosh Baruch, sulla sedia di Kadosh Baruch, sulla Merkava, che non è maestri. L'insegnanza di Pesach, sapete qual è l'insegnanza? Che tu con un battito d'occhio puoi arrivare dal posto più basso al posto più alto. Questo è Pesach. Pesach è capire questo. Che tu in un attimo puoi divenire un profeta. In un attimo. E questa cosa, Tzadikim, ci obbliga a noi. Quando di noi non fanno le passi giuste, non perché non sappiamo che è giusto fare, non perché non vogliamo farla, perché abbiamo perso la speranza su noi stessi. Dice la Torah, ogni cosa che fai, ricordati Egitto, ricordati questo, che tu eri a casa egiziane, in un battito d'occhio, sei divenuto un profeta. Questo, Tzadikim, è pesante. E questa è la festeggia, e questa è la luce che scende nella seder. E nella seder Bezrat Hashem abbiamo 15 etapi: Kadesh, Uchaz, Karpas, Yachaz, Magid, Rachza, Motzi, Matza, Marocco, Orech, Shulchan, Orech, Tzafut, Baruch Halel, Nirtza. 15 passi. Dice il Creatore: io ti prometto che fai questi 15 passi, esci del 49esima porta impurità fino al posto più alto. 15 passi, 15 è il numero cabalorico di Yud-Kei, le prime due lettere del Creatore. Perché non sono 11 passi? Poteva nella sede aveva 11 passi. È il numero cabalorico delle ultime due lettere, no? C'è Yud-Kei, Vav-Kei. Vav-Kei, le ultime due lettere fanno 11. Perché non 11 passi? Ma parentesi, noi nel Ktoret facciamo 11 specie, anche questo ci guarda l'11 che vogliamo, però va bene un'altra lezione il Ktoret adesso all'incenso. Noi all'Elessena 15, perché noi non siamo all'inizio, subito arriviamo al posto più alto, Yud-Kei, proprio al posto più alto che c'è. Questo è Pesach. Noi puliamo la casa, sistemiamo, fatichiamo, che facciamo? Quello è Pesach. Però tzadikim e Pesach ci sono ancora così tanto di capire. Una cosa molto strana nella storia di Pesach è che se noi vediamo bene, di solito nelle feste nostre ci sono mitzvot da fare. Per esempio Sukkot. Ogni giorno c'è una mitzvah di fare. Metterti dentro la sukkah, prendere le quattro specie, fare le quattro omini. Invece in Pesach, quale mitzvot abbiamo da fare in Pesach? Quanto obblighi abbiamo di Pesach? Tzadikim vi racconta una novità. C'è solo un obbligo da fare in Pesach, solo una. Tutti il resto sono solo divieti. Qual è l'obbligo? La prima sera di Pesach, dice la Torah, tu devi mangiare il matzah, là il matzah, il marò, Pesach matzah, marò, fai quello prima sera, 5 minuti, e hai fatto tutti gli obblighi, tutte le mitzvot a sé. No, scusa, io devo faticare, pulire tutto questo per quei 5 minuti, là che mangio la matzah, il maestro, sì. Pesach non è solo che tu devi fare. Pesach, la storia grande è solo che tu non fai. Quanto divieti, dice la Torah, e non avrai chametz, e non mangerai chametz, lo tashbitu seor, e brucerai tutto il chametz. E mai sia uno che mangia chametz karet, addirittura viene considerato come mangiare di Kippur. E per questo fatichiamo, non per le cose che dobbiamo fare, fatichiamo per le cose che non possiamo fare. E qual è il messaggio? Perché? Perché nelle altre feste ci sono così tante cose che facciamo? Shabbat, Kiddush, Chalon, Presudot, Tzifah, c'è obbligo, godere, così tanti mitzvot. Sukkot, perché in Pesach non abbiamo mitzvot? Solo divieti. Non è una cosa interessante. Pesach è dove il popolo ebraico nasce. Capire che voglio dire essere ebreo. Tu devi prima capire che tu ce l'hai dentro un'anima. Essere ebreo voglio dire avere un'anima. Che voglio dire avere un'anima? Tzadikim, dentro di noi ci sono due cose contraddittorie. È l'anima con il corpo, è come fuoco con acqua. Come può essere questi due insieme? E vedi che non è mai uno dei miracoli più grandi. Miracoli così grandi che ogni mattina che noi ci si svegliamo diciamo Modè ani lefanecha, ti grazio al Creatore. Perché devi ringraziare? È molto semplice. Perché non è. Uno dice, va bene, che succede? Mi svegliano. No, non è l'anima che entra dentro un corpo che è materiale. Non, mamash non è una cosa scontata, anzi, contro la natura. Non è maestri, questo anima. La prima cosa di capire che Doshim Tiu, voi dovete essere santi, dice Rashi, che vuol dire che Doshim Tiu ti freshu? Cosa ti freshu? Tu devi mettere siepe al corpo. Questo è essere ebreo. Sapere essere ebreo prima delle cose che tu devi fare. Essere ebreo vuol dire prima le cose che tu non puoi fare. Un ebreo non mangia come un altro, ci sono cose che lui non può mangiare. Un ebreo non può dire qualsiasi cosa che vuole, ci sono cose che uno non può dire. Non si può dire bugia, non si può dire lashon hara, non si può fare così tante cose. Un ebreo non può fare la vendetta, qualcuno l'ha dato un golpe, lo ridà un golpe. No, è divietato, proprio un divieto, non si può avere rancore. Un ebreo non può lavorare quando vuole. Dice la Torah Pesach, tu vuoi uscire dalla schiavitù, tu devi sapere. Uscire dalla schiavitù non è la libertà, non è democrazia, anzi, questa è la schiavitù più grande. Uscire dalla schiavitù e capire, dice Kadosh Baruch Hu, io ti ho fatto uscire d'Egitto per essere il mio schiavo, per sottomettere alla mia volontà, perché solo la volontà del Creatore può rendere la felicità vera. I bemezza di chi? E popolo strani. Se voi vedete altri popoli nelle loro feste, le altre religioni, tutti gli altri, senza nominare, tutti i tipi di religioni, monoteismo, politeismo, tutti i tipi di religioni che uno conosce, sì? Mai, è solo festeggiare. Invece noi che strani? A Pesach non mangiamo, a Shavuot non dormiamo, perché di notte non si può dormire, in Shavuot si fa la nottata. A Sukkot non possiamo anche stare a casa, dobbiamo uscire fuori da casa. Avete visto un popolo così strano? Non si mangia nelle feste, non si dorme nelle feste, non si può essere a casa. Che tipo di feste sono queste? Ma sì, queste sono le feste vere. Dire che la cosa importante non è mangiare. No, penso che non si mangia. Si mangia, però non tutto. Tante cose non si può mangiare. Sì, va bene, oggi nel mondo moderno hanno trovato fare tutto kasher le Pesach. Però diciamo che quando sono usciti dall'Egitto sicuro non si poteva mangiare, che si mangiava? Shavuot, festa della Torah, andiamo a dormire bene, possiamo festeggiare. No, non si dorme, si fa la nottata. Tu arriva la mattina e la lettura della Torah, sei così, mezzo così, non capisci bene dove sei, destra o sinistra. Sukkot, yalla, facciamo una festa. No, no, Sukkot, esci fuori, vai, vai alla Sukkah. Vai fuori casa, non essere comodo. Questo che popolo strano. Tutti questi divieti, e quanto siamo felici. Perché tzadikim, la felicità vera è dare voce all'anima. Pesach è la bocca che parla, la bocca che deve parlare l'anima. Questo è Pesach. E per questo tzadikim, una delle mitzvot più importanti che abbiamo in Pesach, tutta la prima sera, tutte le cose che un uomo deve fare in Pesach prima sera, dopo solo divieti. Quale questa mitzvah? Vigadeta levincha bayom ahu lemor. C'è un mitzvah in Pesach raccontare la storia di Pesach. Se uno ha figli, ha suo figlio. Se uno ha mori, ha su mori. E se uno vive da solo, ha su stesso, dicono le maestre. C'è un obbligo a raccontare la storia di Pesach. Vigad tale vincha bayom haule mo ba'avur ze asa Hashem li betzeti mi Mitzrayim. Quanto è importante, tzadikim, raccontare la forza nostra della bocca. Dicono le maestre, tolati a Akov. Sapete come il profeta chiama il popolo ebraico? È tolat, state a dire tolat, verme. Siamo un verme, che bello, no? Sei un verme. Il popolo ebraico è un verme, tolat. Scusa, ci sta offendendo o ci sta dando una parola bella? Che vuol dire siamo un verme? Ma è il verme, la puoi schiacciare, morbide, così niente. O il verme, sua forza è la bocca, con tutta la sua morbidezza, con tutto che lui non ha forza, con la sua bocca può fare un buco nell'albero più grande e più forte. Ma sì, questo è il popolo ebraico, la parola. Noi siamo il popolo della lingua, il popolo della parola, col coliaco, e noi abbiamo un obbligo a raccontare ai nostri figli la storia d'Egitto. È una mitzvah. Tzadikim, noi raccontiamo perché nostro padre ha raccontato, perché il bisnonno ha raccontato, perché il bisbisnonno ha raccontato e perché il bisbisnonno ha raccontato. La maggior parte delle religioni nel mondo sono nate con un uomo che ha visto, che ha parlato, non lo so. Lasciamo adesso stare, vero o non vero, se non voglio entrare adesso. Tutte le religioni, cioè avevano qua uno che ha visto, che ha parlato e lui ha detto tutto che lui ha visto e ha parlato. Noi non siamo un popolo così. Noi siamo un popolo che tutti hanno visti, tutti hanno parlato. Perché io alle la sede racconta che il mio padre e le mie avi erano in Egitto tutti insieme, sono usciti tutti insieme, erano schiavi tutti insieme, erano sul monte di Sinai tutti insieme, hanno visto il Creatore sull'apertura del mare tutti insieme. Questa è una testimonianza che non ci può contraddire, perché quando uno dice qualcosa, chissà, era là da solo, però sì, tutti erano presenti. La sola religione del mondo che si basa su fatti che tutti erano presenti. Questo Vigade tale vinchaba yom haulemo. Questa testimonianza dobbiamo passare. E questo tzadikim fa parte di Pesach. Però, una cosa molto interessante. Vediamo che in Pesach la concentrazione sono sulle fine. I Bemet. Ci vediamo bene. Tutto il Pesach. Diciamo la Haggadah. E tutta la Gadà, tutta la storia della Gadà inizia e termina con le fili. E particolarmente quattro fili, dice la Torah. Chi neged arba'a banim dibra Torah. Ci sono quattro tipi di fili. Sì? Rasha, il cattivo. Tam, è l'innocente. Chacham, è il saggio. Il quarto sceno, io dea di Sheol, quattro tipi di fili. E tutta la gadazza di Kim, se voi vedete bene, è fatto in un modo di domanda-risposta, domanda-risposta. Manishtana, Laila, Hazè, sì, si canta, quel che cantiamo, le domande. E tutte le cose che facciamo, Tzadikim, tutte le cose che facciamo nella sera è per provocare domande delle bambini. E così poter rispondere a loro. El Karpas, per esempio, mangiamo, sì, El Karpas, si fanno tirati ad aim senza beracha, e si mangia il Karpas ancora prima del pane. Perché si fa? Che senso ha mangiare un pezzo di legume prima di mangiare il pane, fare tirati senza beracha? Non c'è senso. La sola ragione perché noi la facciamo è per provocare domande. Papà, amico mio, zio mio, nonno mio, perché è così? Perché oggi facciamo così cose strane? E noi ci concentriamo su quattro tipi di fili. Il Chacham, il saggio, il Rasha, il cattivo, l'innocente e quello che non sa chiedere. Sa di chi di questi quattro fili? Qual è il figlio più importante? Interessante. Sa di chi è il figlio più importante? Sempre. Il cattivo, il secondo figlio. Perché vi dico questo? I maestri ci insegnano che contro le quattro fili abbiamo anche le quattro bicchiere di vino. Ok? Quindi il Chacham è il primo bicchiere. Che si fa con il primo bicchiere? Si fa il Kiddush. Il Rasha è il secondo bicchiere. Che si fa con il secondo bicchiere? Il secondo bicchiere si dice tutto l'Agadah. E noi possiamo dire che il momento più importante di tutto l'Ela Seder è l'Agadah. Quindi addirittura il secondo bicchiere rappresenta il cattivo. Tutta la Haggadah viene detto sul bicchiere che rappresenta il cattivo. E scusa, se lui è cattivo, perché lui ha un bicchiere? E che dice il cattivo? Dice il cattivo, ma avodah zot lachem. Qual è la domanda del cattivo? Che è questo lavoro per voi? Ma avodah zot lachem. Dicono i maestri, che voglio dire per voi? Tu non fai parte del popolo ebraico? Tu devi dire che questo è lavoro per noi. Solo per spiegare che vuol dire questo lavoro. Qual è la domanda? Questo lavoro è molto semplice. E il cattivo vede che la sua madre sta faticando un mese, sta pulendo la casa, tutto quanto, vede papà andare a comprare, tutti con stress, fare, preparare, Pesach, 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 Pesach. E il delfino si siede per mangiare una nottata, una cena con Mazzà. Dice il cattivo, ma avodah zot lachem, perché serve tutta questa fatica? E dice la Agadah lachem, voi? Che questo lavoro è per voi? Che non fai parte della famiglia, non è noi? E che lo deve rispondere? Ilu haya sham, lo haya nigal. Se questo figlio cattivo era in Egitto, non sarebbe uscito in Egitto. E questo ancora che tipo di risposta? Sì? Tante volte uno ha un figlio che mai sia non va, può succedere mai sia un figlio che non va nel cammino giusto. Tante volte come padre uno ha due sentimenti, no? D'un lato quando il figlio sbaglia, per esempio, un figlio che sbaglia, ha fatto uno sbaglio, qualsiasi sbaglio. Ci sono due sentimenti. Da un lato tu lo vuoi bene, lo vuoi abbracciare, lo vuoi dire, figlio mio, ti voglio bene, ti amo con tutto il mio cuore. Non importa che fai. Dall'altro lato c'è un sentimento di rabbia tua, lo vuoi proprio dire, che fai? Così mi fai vergognare. Questa è l'educazione che ti ho fatto. Lo vuoi allontanare, non lo vuoi avvicinare. Adesso la domanda è, qual è la cosa giusta quando il figlio sbaglia? Allontanarlo o avvicinarlo? Sempre quello che dice la Gada, allontanarlo. Perché la Gadà dice, se tu stavi in Egitto pensandoci su voi e non su noi, ossia far uscire tu stesso del pubblico, rimanevi in Egitto. Per quanto sono uscite di Egitto? Ma si va a Mushima, l'Ubnei Israele, Mitzray. 80% sono rimaste in Egitto, solo 20% sono uscito. Dice la Gadà, tu rimasti là. E la cosa più strana è che la Torah già ti racconta questa cosa, sì? Che la Torah ti racconta? Che un giorno il figlio ti chiederà una domanda. Qual sarà la domanda? Chi shalcha avincha machar lemor? Quando tuo figlio nel futuro ti dovesse chiedere dicendo quali sono questi stati che l'Eterno ha fatto uscire con voi, sia Shaziva, Hashem, Elokichem, Etchem. Quali sono queste leggi che il Creatore ha dato a voi, Etchem? Un'altra volta, di che bambino stiamo parlando? Parashat Vaetchanan, parashat dove la Torah viene data addirittura. Quando il figlio ti chiederà nel futuro, che sono queste leggi per voi? Qual è la risposta che la Torah dice? E tu lo devi rispondere, qual è la risposta? E qual è la risposta? Allora dirai a tuo figlio, siamo stati schiavi in Egitto, ci ha fatto uscire, e l'Eterno ci ha fatto uscire, la grandezza di Hakadosh Baruch Hu, per portare nella terra santa. Non vediamo che si dice a questo figlio che la risposta su questa domanda è, ah, se tu eri in Egitto non ti facevo uscire. Non ho capito. Va la Gadà, quello che ha scritto la Gadà vuole che cacciamo via il cattivo, invece la Torah stessa quando porta l'esempio del cattivo non dice, dice anzi spiegalo, se lui ti chiede qual è questo lavoro per voi, spiegalo, che tu eri in Egitto, eravamo schiavi, tutto quanto, tutte le mitzvot, non si capisce bene che si fa con questo cattivo. Lo portiamo dentro o lo facciamo uscire fuori? Dice Bala Gadà, fallo vedere le tue denti. Dice il Gaon Mivilna una cosa interessante. Se tu prendi la parola cattivo, Rasha, al numerico valore 570, e tu diminuisci la parola Shinav, che sono denti, sì, che sono 366, quanto ti rimane 204? Sapete qual è il numerico valore del 204? Tzaddik, la parola Tzaddik. Quindi che ti dice la Gadà? Sì, il cattivo ti chiede, a che cina, fallo vedere le denti. Che ci va a dire denti? Denti, se tu diminuisci le denti del cattivo, rimane il tzaddik. E che voglio dire questo? Se tu diminuisci le denti del cattivo, rimane il tzaddik. I maestri non hai capito. La Torah come chiama il cattivo? Arba'a bani, quattro figli. Vuol dire che il cattivo viene anche considerato figlio. Molto interessante. C'è un figlio che mai si parla, lui non è scritto in Agadà. Sapete qual è il figlio che non viene nominato in Agadà? Molto semplice, è il figlio che non è presente. Questo cattivo, possiamo pensare cattivo, però il cattivo è presente, lui chiede domanda. C'è il quinto figlio, questo ha più paura di tutti. Non è il cattivo, non è il saggio, non quello che non chiede, quello che non è presente. Questo è più problematico, perché lui non fa domanda, lui non ci sta. Quindi che vogliamo? Che il cattivo sarà non presente? Se tu eri in Egitto, tu non usciva d'Egitto? Che ti sto dicendo? Non fai parte, perché tu non ti considera parte. Ma parentesi, questo è molto importante, è come uno si sente. Però ben dicono i maestri, tutti i figli sono tzaddikim. Anche il cattivo è tzaddik. Da dove io lo so, perché io tutto l'Agadà lo faccio sul secondo bicchiere. La seconda domanda è del figlio cattivo. Chiamano i maestri. Anche il cattivo ha dentro di lui è puro. Perché l'Agadà come inizia? Baruch HaMakom, Baruch Hu. L'Agadà inizia con quattro volte dire la parola Baruch. Che vuol dire Baruch benedetto? Dice, ma perché tu inizi a dire quattro volte la parola Baruch? Perché quattro figli sono benedetti, tutti e quattro, anche il saggio, anche il cattivo, anche quello che non sa chiedere, anche gli innocenti, tutti e quattro, Baruch. Perché? Perché sono figli. Dice la Gemara, dice Rabbi Meir, anche quando il figlio va in la direzione sbagliata, il Maisia va contro il creatore. Per forza maggiore, quando va contro le sue genitori, ancora è considerato figlio. I maestri, noi anzi, noi il Chacham lo apprezziamo e il cattivo lo apprezziamo più di tutto. Perché? Perché la Gadà, tutta la Torah, tutto quello che noi diciamo, tutta la Seder, lo diciamo solo per lui. Perché lui deve sentire. Perché dentro di lui, lui è un tzaddik. Perché Pesach, la storia di Pesach è uscire dalla 49esima porta. Alla profezia in un attimo. Sadichino. E il cattivo perché chiede queste domande? Che è questa fatica? Ma se il cattivo chiede che è questa fatica perché il cattivo ha dentro un dolore. Ma se a lui lo disturba quando lui vede tutta la famiglia faticare e lavorare, lo disturba. Dimmi, è un uomo cattivo. Che ci frega se c'è uno, se la madre si lavora e si stanca o la padre si stanca prima di pensare. Che tipo di domanda è? Che è questo lavoro per voi? Se lui è cattivo, ma se no, no. È il fatto che lui chiede questa domanda, che voglio dire? Che lui sente il dolore dell'altro, sente il fatico dell'altro. Solo che lui non riesce a capire nel perché, non si riesce a collegare a questi sentimenti. Sadichin, tanta volte. Le figlie che si sono allontanate più erano le figlie più sensibili di tutti i figli, quelli più spirituali, quelli più. Ci sono, uno sa, ci sono tipi di figli, sono forti, non importa che succede, non cade. Ci sono molto sensibili, sensibili, più sensibili che sai, dicono le maestre, più che c'è pericolo. Questi figli dei figli cattivi non sono nati cattivi. No, è che loro sono sensibili, loro vedono subito che succede, vedono le genitori, vedono il soffrimento dentro casa, vedono il papà, vedono mamma che stanno a faticare e questa sensibilità dentro lo tocca. E maestri, anzi, tu questo bambino non allontanarlo, avvicinarlo, perché è l'epoca di Egitto quando non c'era la Torah, hai ragione. Se lui era in Egitto non la poteva far uscire dall'Egitto, perché non c'era la Torah. Tzadikim e l'Or HaIm HaKadosh dice una cosa incredibile, che oggi come oggi, anche se uno arriva nella cinquantesima porta di impurità, può uscire. E come può uscire, scusa? Noi sappiamo sempre che come Baik è arrivato al 49esimo, che se era nel 50esimo la storia era terminata. Diceva HaKadosh, sì, perché in Egitto la Torah non fu data ancora. Quando non c'è Torah, massimo 49esimo. O quando c'è Torah, anche se uno arriva al 50esimo, c'è la luce divina. O questo dicono i maestri. Quando la Gadà dice di al figlio che se lui era in Egitto non lo facevano uscire, è in un contesto positivo. E in Egitto era così, però oggi che tu sei con noi sul tavolo nella seder, ovvio che tu fai parte da noi, anche se non la vedi, anche se non la capisci. E questo tzadikim è il lavoro di Pesach. Noi apriamo la porta e che diciamo? Come inizia il Pesach? Ah, Lachmania, questo è il pane del povero. Chi è il povero qui? Tanti pensano, e è anche giusto, è un'interpretazione giusta, ma sì che tu ti mangi, festeggi quando ci sono poveri e poveracci che non hanno cibo. No, ditemi la verità. Che povero arriverai nella sera quando tu apri la porta? Tu vai un povero e devi invitare una settimana fa. Che è questo gioco? Tu apri la porta e dici: ah, questo è il mano di Alachmania, col dirfin, chi vuole mangiare, per favore, entra dentro casa mia. Non c'è nella sera del povero fuori. Già, tutti l'hanno invitato. Che vuol dire che tu apri la porta e invita il povero? È bellissimo. Non ci sta nessuno fuori. Nessuno ti vede. I maestri, il povero, non è solo il povero, ci sono due tipi di povero, ci sono due tipi di povertà. Ci sta povertà materiale, uno che sì, poveraccio, non sta bene, non ha soldi, non ha cibo. Zatshem Hashem manderà misericordia a tutti quelli. Poi c'è un altro tipo di povertà, povertà di appartenenza, povertà di spiritualità, povertà di non capire la grandezza di questa festa. Noi diciamo all'inizio della sera, apriamo la porta, è un metaforo, diciamo vieni, vieni, anche se tu non capisci, anche se ti sembra lontano, vieni, vieni, siede con noi, con la luce di Pesach, con le 15 passi di Pesach, questa cosa ti eleverà subito. E tzadikim, noi non mangiamo la matzah, perché non mangiamo la matzah? Che succede? Perché non possiamo mangiare la matzah? Anche qual è la differenza tra Hametz e Matzah? Nessuna differenza, hai preso acqua con farina, hai aspettato 18 minuti, è diventato Hametz. La differenza tra 17 minuti o 19 minuti? Perché 17 è Hametz e Matzah? 19 già è Hametz. Interessante il 18, ma pensi il 18? Non comprare l'unica della parola Hai. Ma se tu sai, tu vuoi sapere chi è vivo, vero? Il maestro. Il Hametz rappresenta l'orgoglio. Sì, che Hametz? Hametz è acqua con farina che si è gonfiato, bello, gonfiato così, è divenuto grande. Ogni ora che passa, no? Se tu vuoi mangiare una pizza bene, che ti dicano questa pizza 3 giorni, 2 giorni ha gonfiato, pizza speciale, e l'impasto speciale. Invece la mazzata, di più che al contrario. I maestri fino a 18 minuti non si gonfia. Un attimo prima si gonfia. Noi la mazia la vogliamo non gonfiata. Però tzadikim c'è un'altra differenza. Tra la parola mazza e chametz ci sta una lettera che è diversa. Qual è? La mem e la tzadik sono uguali, no? Mazza, mem tzadik. Però c'è la he. Invece chametz abbiamo la Chet invece la Hei e Mem Tzadik. Quindi Mem Tzadik uguale La differenza è tra la chet e la hei. Qual è la differenza tra la chet e la hei? La lettera chet, tzadikim, senza allungare troppo, è come alla forma della porta, no? Diritto, diritto e un tetto. E dove c'è un buco sotto? Questo chet. Invece la hei è come la porta, ossia ha un tetto diritto, però da un lato c'è non solo un buco sotto, c'è anche un piccolo buco sopra. Quindi, maestri, quando c'è gonfiatura, l'uomo non ha la capacità di ritornare. Che voglio dire? Se uno ha una vigna, per esempio, e dentro questa vigna uno ha fatto un recinto, no? Adesso chi può entrare dentro la recinta del vigno? Un animale grosso non può entrare perché c'è una recinta. Però il lupo piccolo, lui che può? Lui può entrare dentro anche che c'è la recinta, lui il buco sotto, c'è sufficiente spazio tra la recinta e la terra per entrare. Quindi, maestri, quando c'è orgoglio, chamez, si gonfia, la porta è chiusa. Solo un buco sotto, non c'è modo di entrare. O quando c'è mazzà, c'è umiltà, si capisce che il creatore è tutto, noi siamo niente. Tu puoi entrare come il piccolo lupo dentro la vigna. E questa è la storia halachmania. Tu sai chi è il povero? Tu apri la porta per tu stesso, tu sei il povero. Chi? È il povero di conoscenza. Tu capisci che non capisci. Capisci che eri schiavo in Egitto e capisci che adesso devi essere schiavo del creatore. E nel perché non sempre capisco. Halachmania, tu apri la porta per tu stesso, non ci sta nessuno fuori adesso, tutti sono nelle loro case. Tu apri la porta per tu stesso, tu sei il povero. O il povero è una cosa benedetta, è una cosa positiva. Questo è il Pesach, la capacità di un attimo. Andare al punto più alto. Però per questo uno deve essere umile. Uno deve capire che la mazzà è questa. Farina con acqua. Con tanta acqua e Torah. E questa è l'importanza. Se tu metti solo la Torah, non mettere altre cose. Solo la Torah. Capire che la sola strada, la sola cosa che puoi mischiare con la farina, che la farina rappresenta la terra, rappresenta te, il corpo, la sola cosa che puoi mischiare con questa farina, se non vuoi che gonfi, perché uno che gonfia già non può entrare dentro la vigna, perché la recinta è chiusa, tutte le sofferenze, tutti i problemi di questo mondo, la recinta non lo fanno passare. Tu vuoi andare al di là di tutte le sofferenze, tutti i problemi, tutte le difficoltà, questa sensibilità che ha il cattivo, che poveraccio, anche il cattivo non è cattivo, è buono, solo che è sensibile, sì? Sadikim, uno che sta nella sedere, nella Gadda, lui sente che qualcuno non fa parte del popolo ebraico, lui ha difficoltà di uno con le sue figlie, lui ancora sta in Egitto. Se lui vede qualcuno ancora male, lui sta in Egitto. Pensa che tutti siamo mazza, non c'è differenza tra il buono, il cattivo, il male, il grande, il piccolo, il giovane, l'anziano, siamo tutti qui sul tavolo. 15 passi attraverso il creatore. Sadikim, una nota importante. È un notte dove noi possiamo chiedere tutto. Tutti i rapporti sono aperti. E c'è Yetzirah anche in questa notte, sì. Perché tutta la famiglia si accumula, le zie, le fratelli. Più famiglia ci sta, più che a volte ci sta pressione, bambini, quelli là, quelli qui, hanno fame, vogliono leggere la Gadda veloce, veloce, vogliono arrivare, sono stanchi. È ovvio che sono stanchi, abbiamo tutti lavorati fino all'ultimo momento. Sadikim è un momento, tale le shamayim petuchim, i maestri ci scende del cielo, quanto luce scende. Se uno poteva immaginare quanto luce scende. Si racconta su Yitzhak che quando lui ha chiesto di Esav, vieni ti dà una benedizione, era lei la sede. Perché voleva dare una benedizione? Yitzhak non è morto questo momento, è morto anni dopo questa storia. Perché era lei la sede, Adam HaRishon, il primo umano. Cain e Abel hanno fatto sacrificio. Sapete quando Cain e Abel hanno fatto sacrificio? Era nella sede. Perché hanno fatto sacrificio? tutti i grandi sacrifici, tutti i collegamenti grandi nella Torah, se la sedea. Quando si parla di note nella Torah, e non c'è scritto quale note, è nella sedea. Perché la sedere è o le arbasar, la notte dove si esce dalla notte e si entra in pieno del giorno, come si fa con umiltà, con la mazzà, con tanta acqua, con tanta irachamai, con tanta creatore, con tanta kadosh baruchu, e tutti sono benvenuti, tutti e quattro i figli fanno parte. Sono scritto dentro la Gadà, anzi, è il cattivo più importante di tutto. Fallo entrare, fallo entrare. Capisci che non è lui cattivo, sei te che è problematico che l'hai portato nella strada sbagliata. Non hai visto la sua sensibilità, non hai visto che lui ha bisogno di un'intenzione di più, un abbraccio di più. Mesrat Hashem, questo lavoro. Abbracciamo con amore, con Irachamai, Mesrat Hashem, vedremo il Mashiach che porterà la luce eterna per tutto il popolo. Ve'yomar le'tzarotenu dai. Mesrat Hashem, Chag Sameach a tutti.
Aksamea Rabbeinu.
Exato.